Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo in questa prima giornata di luglio. Ce ne andremo in Estremo Oriente, ci muoveremo innanzitutto tra Pechino, teatro delle grandi celebrazioni guidate da Xi Jinping per i 100 anni del Partito Comunista, e un Hong Kong invece blindata, perché il centenario si sovrappone ad altri due anniversari, credo anche più sentiti dai cittadini. 24 anni fa il ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese, e soprattutto un anno fa il passaggio di quella legge sulla sicurezza nazionale che ha soppresso le libertà a cui gli Hong Kongers erano abituati. Poi in Corea del Nord, per provare a decriptare i messaggi del leader Kim Jong-un, che 2 giorni fa sembra aver ammesso per la prima volta, o anzi denunciato, l'esistenza di una grave crisi sanitaria che si sovrapporrebbe a una crisi alimentare riconosciuta dallo stesso Kim Jong-un non più tardi di 2 settimane fa, e che suscita il timore che la Corea del Nord possa trovarsi di nuovo sull'orlo di una di quelle gravi carestie che ad esempio ne avevano devastato l'esistenza negli anni 90. E prima di sentire i nostri interlocutori, ecco, proviamo a seguire questi temi anche attraverso le reti sociali. Oggi è d'obbligo, oltre agli hashtag CPC 100 years, PCC 100 a seconda delle lingue, CPC turns 100, un riferimento al principale sito di microblogging, quello che viene chiamato il Twitter cinese, ovvero Sinai Weibo. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per intervenire in trasmissione, è il 335-56-34-296.
Cinese 欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民。
A Radio Mondo abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando le musiche, i cori dei festeggiamenti, e poi questa è la voce del presidente Xi Jinping in uno dei passaggi più citati questa mattina dall'agenzia del suo discorso: il popolo cinese non permetterà mai ad alcuna potenza straniera di bullizzarci, opprimerci o schiavizzarci. Chiunque si azzardi a provare a fare qualcosa del genere si troverà con la testa sfasciata a sangue contro la grande muraglia d'acciaio forgiata da 1,4 miliardi di cinesi. Allora andiamo a vedere subito a Pechino che aria tira in questo giorno di festa. A Pechino ritroviamo Guido Santevecchi, corrispondente in Cina del Corriere della Sera. Guido Santevecchi, bentornato qui tra noi, Radio 3 Mondo.
Buongiorno.
Allora, a distanza, guardando le immagini, la coreografia sembra, dobbiamo dirlo, come sempre, giuridicamente perfetto. È perfetto anche il vestito che indossa Xi Jinping, sembra una citazione, no, dell'icona Mao Zedong. E poi, ecco, questi toni però che sembrano molto anche truculenti, e dove prevale forse l'elemento nazionalista più che quello comunista, almeno come noi lo potremmo intendere originariamente. Allora, che aria tira a Pechino, Santevecchi? Quanto è partecipata anche questa festa, anche se credo non ci sia grande spazio per l'improvvisazione oggi?
No, i cinesi sono convinti come gli inglesi, con i quali hanno avuto infatti moltissimi rapporti storici negli ultimi secoli. Bene, sono convinti che se le manifestazioni, le celebrazioni vanno fatte in modo perfetto. Tutti debbono marciare a un passo preciso, non si debbono vedere movimenti al di fuori dei ranghi, e questo è quello che è successo anche oggi in piazza Tiananmen, naturalmente. Poi, per quanto riguarda il messaggio di Xi Jinping, è stato, diciamo, quello che tutti si attendevano. Non ha detto niente di nuovo Xi Jinping. Certo, i termini sono stati forti, perché quando noi sentiamo parlare di una muraglia di 1.400.000.000 di cinesi che sono pronti a schiacciare la testa di chi volesse far cambiare idea alla Cina, beh, è chiaro che questo è un messaggio forte e preoccupante. Però alla stampa locale, scusate se ho detto locale, alla stampa cinese, alla stampa che si rivolge a 1.400.000.000 di cinesi, appunto, era stata passata una lettura, diciamo, diversa. È stato detto alla stampa di mettere soprattutto in risalto le prime parole, la prima frase di Xi Jinping, che diceva: dichiaro a nome del partito e del popolo che abbiamo raggiunto l'obiettivo del primo centenario, cioè è stata costruita una società moderatamente prospera, abbiamo risolto il problema della povertà in Cina e ora poi non accetteremo prediche ipocrite da chi pensa di avere il diritto di darci lezioni. Questa frase e quella sulla muraglia d'acciaio fanno capire qual è il messaggio reale. Xi Jinping vuol dire ai cinesi che quando il mondo esterno critica il Partito Comunista, il Partito Stato, in realtà vuole opprimere la loro possibilità di crescere, moltiplicarsi e arricchirsi.
Ecco, sui temi contenuti della campagna di informazione torneremo anche più avanti, perché lo dicevamo, nulla si è improvvisato e questa campagna, questi messaggi si sono via via affinati, diventati più pervasivi nel corso dell'intero anno. Esattamente invece un anno fa, credo fosse la mezzanotte in realtà del 30 di giugno, a Hong Kong arrivò la notizia che era stata promulgata la nuova legge sulla sicurezza nazionale, che di fatto piegava, cancellava l'anomalia di Hong Kong, quell'anomalia che era stata garantita esattamente 24 anni fa, il primo luglio del 97, quando Hong Kong era tornata sotto la sovranità cinese. Andiamo allora ad Hong Kong in diretta, dove ritroviamo Ilaria Maria Sala. Ilaria Maria, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
Pronto, buongiorno.
Allora, ricordo agli ascoltatori, Ilaria Maria Sala è giornalista, scrittrice ed è da tanti anni ormai una Hong Kong, una cittadina di Hong Kong, alla sua, credo si possa dire, città. Ha anche dedicato con altri colleghi un libro, Hong Kong 2020 Reflections on a Borrowed Place. Ilaria Maria Sala, so che di solito questo primo di luglio è una città, è una giornata politicamente molto viva e attiva per gli Hong Kong. Hong Kong è l'occasione per manifestare, per protestare sulle cose che non vanno. Quest'anno, oggi, che clima c'è nella città?
Oggi Hong Kong è blindata completamente, nel senso che per la seconda volta consecutiva è stata negata la possibilità di, è stato negato il permesso di fare una manifestazione in concomitanza con l'anniversario del passaggio di sovranità di Hong Kong. La polizia dal dicembre del 2019 non ha più dato permessi per fare delle manifestazioni. Dal febbraio dello scorso anno è sempre stata utilizzata la motivazione della pandemia, anche se ci sono invece assembramenti di altro tipo che sono autorizzati, per cui finora c'è un po' la copertura della pandemia per non consentire manifestazioni, però quello che è chiaro è che Hong Kong non è più una città in cui si può liberamente manifestare, avere dei partiti politici di opposizione e anche avere dei giornali di opposizione, perché proprio una settimana fa è stato chiuso di forza, dopo che erano stati congelati tutti i fondi, dell'Apple Daily, il quotidiano maggiormente all'opposizione. E quindi dopo un anno di legge sulla sicurezza nazionale, Hong Kong è una città molto diversa. Gli unici che sono in un certo senso in piazza sono 10.000 poliziotti che sono stati mandati intorno al parco di Vittoria, dove normalmente si tengono gli assembramenti da cui partono le manifestazioni, per cui 10.000 poliziotti hanno circondato l'area centrale e mentre parliamo stanno controllando la carta d'identità e in alcuni casi fermando tutte le persone che sono vestite di nero, che è considerato il colore dei manifestanti.
Ermela Sala ci ha ricordato la notizia arrivata la scorsa settimana della chiusura di Apple Daily, che era rimasta l'ultima, sicuramente la più nota testata dell'opposizione, questo peraltro dopo una repressione crescente, l'arresto di quasi tutti i giornalisti, del fondatore. Ha fatto particolare impressione, quasi come appunto un post-scriptum, un messaggio rivolto agli aspiranti dissidenti, anche la notizia pochi giorni dopo, domenica scorsa, dell'arresto di uno dei più importanti giornalisti di Apple Daily, che stava in realtà provando semplicemente, se ho capito bene, a lasciare Hong Kong, a prendere un aereo, quasi che anche l'opzione dell'emigrazione, del lasciare Hong Kong, non fosse più ammessa. Allora, quali forme riescono a trovare, se riescono a trovarli in queste ore, in questi giorni, i cittadini di Hong Kong, Ilaria Marasala, per esprimere dissenso, critica, disapprovazione rispetto a quello che sta accadendo?
Non è facile, nel senso che dalle manifestazioni del 2019 ad oggi ci sono stati più di 10.000 arresti, fra cui anche nell'ultimo anno invece 170 arresti sotto la legge di sicurezza nazionale, che quindi prevede un intero sistema di un sistema processuale, un iter giudiziario che è a parte da quello di common law di ispirazione britannica, che continua ad essere in vigore, in teoria in vigore a Hong Kong. Ci sono stati prima di tutto questo, non so se gli ascoltatori ricorderanno, c'erano stati anche in passato degli attacchi alla libertà di Hong Kong, con per esempio il rapimento di 5 librai e con diversi altri arresti, diverse altre situazioni. Quello che abbiamo visto oggi in alcune statistiche demografiche è che dall'inizio di quest'anno, da quando è stata da quando è stata messa a Hong Kong la legge sulla sicurezza nazionale, sono partite per sola andata più di 100.000 persone. Quando è stato arrestato il direttore delle pagine editoriali all'aeroporto, il direttore dell'Apple Daily, delle pagine editoriali all'aeroporto, il segretario della sicurezza John Lee ha detto che questo era perché era un criminale che stava cercando di fuggire, anche se non c'era nessun mandato di arresto nei suoi confronti, non gli era mai stato detto che era considerato un criminale. Però quello che ha detto Chris Young invece, che è il ex presidente dell'Associazione Giornalisti di Hong Kong, è che sembra che la polizia di Hong Kong abbia una lista di giornalisti con nei confronti dei quali ai quali non è consentito partire, e sarebbero per lo più giornalisti appunto parte di Apple Daily, e molto in parte la resistenza, se vogliamo chiamarla così, continua, o la dissidenza, non so nemmeno, continua ad avvenire più che altro in un clima di quasi frastornato, per cui proprio ieri parlavo con uno degli artisti considerati dissidenti, Samson Wong, il quale diceva: da quando hanno chiuso la Apple Daily non sento più nulla, non riesco a fare più nulla. E altri invece, per esempio nelle librerie indipendenti che rimangono, i libri che si trovano sono abbastanza eloquenti rispetto al clima che c'è a Hong Kong, per cui c'è Vaclav Havel, c'è Orwell, c'è tutta la dissidenza dell'ex blocco sotto l'Unione Sovietica, ci sono i vari libri distopici, ma oltre a questo c'è veramente un senso di depressione, di attesa, di cercare di capire appunto quali siano le cose che sono tollerate senza rischiare anni di prigione.
Io vorrei davvero ringraziare Ilaria Marasala per questo racconto, per questo ragionamento, ma anche per questa testimonianza, che immagino molto difficile per una scrittrice, una giornalista, lo ricordavo prima, che vive da tanti tanti anni a Hong Kong, dove continua a fare la giornalista. Io salutandola ricordo anche agli ascoltatori che Ilaria Marasala ha vissuto un'altra esperienza di una stagione di repressione, quella di Piazza Tiananmen, quella del maggio-giugno dell'89. Ricordo anche il suo bel libro fotografico, Pechino 1989, uscito in occasione dei 30 anni del massacro. A questo punto tornerei a Pechino con Guido Santevecchi, ricordo corrispondente in Cina del Corriere della Sera. Santevecchi, parlavamo prima dei contenuti, no, di questa celebrazione dei 100 anni. Ecco, guardando la stampa cinese c'è l'impressione che appunto questi contenuti siano stati ben confezionati e organizzati nell'arco di tutto l'anno. La Cina, il partito, da tempo porta avanti una campagna contro quello che chiama il nichilismo storico, no? Ogni possibile deviazione dal racconto ufficiale della storia. Con l'impressione che questa campagna si sia intensificata proprio nelle ultime settimane, un po' usando tutti i mezzi giornalistici, le reti sociali, ma anche la cultura pop. Guido Santevecchi.
Sì, riguardo la cultura pop, diciamo che è stato fatto un tentativo un po' goffo per festeggiare i 100 anni del Partito Comunista. Hanno messo insieme 100 cantanti, rapper e musicisti vari, che sono riusciti a trovare un amalgama artistico. La gente ne ha un po' riso sul web, perché ecco, bisogna anche tenere conto che comunque il web è una grande ancora forma di che dà la possibilità ai cinesi di esprimere dei dubbi. Poi la censura decide con estrema rapidità che cosa può restare online e visibile e che cosa invece deve essere cancellato. Quindi diciamo la critica ai 100 concertisti è stata consentita, e invece una discussione storica sugli errori e sul percorso del partito, quella è stata scientificamente bloccata. L'amministrazione del cyberspazio cinese, che poi è la censura se lo vogliamo tradurre in termini nostri, si è vantata di aver cancellato circa 2000 post nichilisti dalla rete. Che cos'è il nichilismo storico secondo Xi Jinping e secondo i funzionari che fanno applicare il suo pensiero? È qualunque forma di critica o di revisione delle decisioni del partito stato nel corso degli anni, niente di più e niente di meno.
Guido Santevecchi, circa ormai 40 anni fa, anche più, Deng Xiaoping raccontò, spiegò ai compagni cinesi che arricchirsi in realtà era qualcosa di glorioso. È un messaggio che poi è stato anche accentuato dopo il massacro dell'89, no? Un po' l'idea arricchitevi e non occupatevi di politica. Poi però la Cina sembra avere un po' sterzato, anche perché preoccupata dalla crescita delle disparità sociali. Si è cominciato a parlare molto di armonia nello sviluppo cinese. È riuscita a questo punto a trovare un equilibrio, non solo, che è più importante ovviamente dal punto di vista sociale, economico, ma appunto anche dal punto di vista della propaganda, del messaggio che arriva ai cinesi?
Beh, si dice che ci sia un patto sociale non scritto in Cina tra il Partito Comunista e le masse popolari. L'accordo è questo: come disse Deng, arricchirsi è glorioso, e ci saranno dei cittadini, molti cittadini, che andranno avanti sulla via dell'arricchimento personale e della prosperità, ma in cambio naturalmente è il partito che detta tutte le regole del gioco, sia politico, nessuno si deve occupare di politica al di là dei tecnocrati del partito, sia dal punto di vista economico. Questo è il patto non scritto. In effetti, dalla grande apertura decretata da Deng Xiaoping 40 anni fa, la Cina ha fatto degli enormi passi in avanti. La povertà non sarà stata sradicata completamente, la povertà esiste ancora in tutto il mondo, anche nei paesi con le più grandi economie industrializzate, però è un dato di fatto che il benessere si è diffuso e che ci saranno 200 o 300 milioni di cittadini cinesi che sono ormai considerati di classe media secondo i loro criteri di distribuzione del reddito, ma che lo potrebbero essere anche in Occidente. Però ci sono altri 600 milioni di cittadini cinesi che vivono con 120 euro al mese, con i quali non si potrebbe nemmeno affittare un appartamento di una stanza in una grande città. Questo è un grande problema. È il problema del futuro per il Partito Comunista. Riuscire riusciranno a risolvere, cioè riusciranno a dare ad intendere questi altri 600 milioni di cittadini che potranno ancora continuare a progredire, che quindi non dovranno assolutamente interessarsi di politica perché a tutto pensa il partito, e al tempo stesso riusciranno a convincere i 300 milioni di cinesi di classe media che non si debbono continuare ad interessare di politica perché comunque tutto è già stabilito, però questa è gente che ragiona, è gente che è esposta comunque ai valori del mondo esterno, è gente che non ora perché c'è la pandemia, ma è gente che può viaggiare per il mondo e che quindi può vedere, può capire e può conoscere. E quindi quando Xi Jinping parla del primo centenario, c'è da credersi se ci sarà la possibilità di festeggiare allo stesso modo, non dico fra 100 anni, ma anche fra 10 anni ancora. È un enorme incognita. In Occidente i politici di allora si erano illusi che l'arricchimento della Cina, che la partecipazione della Cina al grande gioco della globalizzazione, che comunque ha fatto gli interessi dell'Occidente per molti anni, avrebbe portato a un'apertura anche politica. Così non è stato.
Grazie a Vera Guido Santevecchi, corrispondente in Cina dal Corriere della Sera, per continuare a approfondire i tanti temi, ne ha evocati diversi Guido Santevecchi, attorno a questa celebrazione, i 100 anni del partito. La redazione segnala intanto un documentario della CNA su questi 100 anni, e poi anche un'infografica di Al Jazeera su tutti i leader del partito, e poi tutti noi, anche noi, quindi faremo la caccia a quei film, a quei documentari noti come i film rossi che le autorità hanno ordinato tutti i teatri, tutte le sale cinematografiche cinesi di proiettare 2 volte a settimana in questi ultimi mesi per preparare queste celebrazioni. E poi un'ultima segnalazione: la lettera di Kim Jong-un inviata a Xi Jinping per congratularsi per questo compleanno, che è anche un ottimo viatico per andare verso Pyongyang, provare a capire che cosa sta accadendo. E alle 11:22 minuti e 30 secondi ce ne andiamo idealmente verso Pyongyang, dove il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, solo 2 giorni fa ha ammesso per la prima volta, e questo ha fatto sapere la televisione di Stato, che il paese si trova ad affrontare una crisi, un'emergenza enorme, causata ovviamente dalle colpe di alti funzionari non fedeli alla linea del partito. Ne parliamo con Simone Pierani, giornalista del Manifesto, autore di Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, attento così osservatore anche delle questioni nordcoreane. Pierani, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Allora, ci puoi aiutare a decriptare questo messaggio che è stato fatto arrivare di Kim Jong-un? L'impressione che sia la prima ammissione che la Corea del Nord non è, come è stato detto fino adesso, completamente immune agli effetti della pandemia, e anzi appunto che ci potrebbe essere una crisi forse anche molto più grave di quanto si pensasse fino adesso, Pierani?
Sì, intanto farei la premessa che ormai è una costante quando si parla di Corea del Nord, nel senso che le notizie che arrivano vanno sempre naturalmente un po' valutate, conoscendo anche insomma la difficoltà di sapere veramente cosa succede all'interno del paese, quindi ogni volta ci sono molte speculazioni. Anche in questo caso, no, si parla di un funzionario del Comitato Centrale, del Politburo, addirittura licenziato, ma non è stato detto chi è. Non si sa chi è, non si sa neanche bene quale sia questo incidente a cui avrebbe alluso Kim Jong-un, però come hai detto tu prendiamo diciamo i dati più reali, cioè quelli di cui effettivamente si può parlare con una certa cognizione di causa, cioè la Corea del Nord fino ad oggi non ha praticamente mai ammesso l'esistenza del Covid all'interno delle proprie frontiere, ma nello stesso tempo ha chiuso da tempo le proprie frontiere e si è vista chiudere anche quelle cinesi, evento che ha creato una crisi economica simile a quella che ha vissuto negli anni 80, negli anni 90 poi il paese. Quindi l'ammissione di un problema, di un errore, di un incidente, come è stato anche definito, che probabilmente consiste forse nella apertura di alcune parti della frontiera, insomma, rimane il fatto che per la prima volta la Corea del Nord ammette che invece ha un problema legato al Covid, che significa anche necessariamente, trattandosi della Corea del Nord, che ricordiamo la cui economia dipende esclusivamente dal supporto cinese, oltre che da tutta un'altra serie di strumenti che il regime nordcoreano utilizza, significa che comunque ci sarà anche un problema legato ai medicinali, ai vaccini, ai ricoveri, agli ospedali, ai macchinari. Sappiamo bene noi cosa significa diciamo fronteggiare un'epidemia di Covid, immaginiamo cosa può significare per un paese completamente sigillato in realtà all'esterno e che non è certo noto per l'avanzamento tecnologico e scientifico e di macchinari utilizzati all'interno dei propri ospedali, almeno per quello che conosciamo, magari a Pyongyang, che è una città dove ormai vive una sorta di borghesia di classe media. Ci saranno le strutture, ma la Corea del Nord non è solo Pyongyang.
Ecco, crisi sanitaria, ci ha spiegato bene Pirani, e crisi alimentare che non sono soltanto sovrapposte ma direttamente legate, perché la chiusura della frontiera con la Cina che ha messo in gravissima difficoltà la Corea del Nord, la Cina da cui di fatto dipende il paese. Pirani, hai evocato le carestie degli anni 90, ce le puoi un po' ricordare per provare a capire che tipo di minaccia si trova ad affrontare oggi la Corea del Nord, il popolo nordcoreano, non soltanto la sua leadership?
Sì, allora in quello che fu, diciamo, la carestia di oltre 20 anni fa, ormai pare che siano morte 500.000 persone, anche in questo caso naturalmente si tratta di numeri che arrivano da varie realtà, principalmente quelle sudcoreane, e proprio, diciamo, la Sud Corea è il modo migliore per capire qualcosa di quanto accade al di sopra del confine. Ad esempio, una notizia che da noi è passata un po' come la solita notizia sulla Corea del Nord, cioè il fatto che Kim Jong-un risultasse un po' dimagrito dalle foto, in realtà sui media sudcoreani ha aperto una discussione molto ampia in realtà sulle condizioni economiche. Si parla di almeno 10 milioni di persone oggi, ovvero il 40% della popolazione della Corea del Nord, che ha carenza di cibo, quindi parliamo ancora una volta di grave crisi alimentare. Questo perché, come dicevamo, la chiusura delle frontiere in realtà ha eliminato in una botta sola due principali fonti di reddito per la Corea del Nord, cioè il commercio con la Cina, ma soprattutto i coreani che lavorano in Cina, che rimettono i soldi all'interno del paese. Sono due elementi, appunto, cardini di fatto dell'economia nordcoreana, al di là del mercato nero, degli hacker.
Simone Pirani, prima di salutarci, un'ultima domanda. Molti leggono nel messaggio di Kim Jong-un, oltre a una comunicazione rivolta ai cittadini, anche una sorta di nuovo criptata richiesta di aiuto all'estero, forse non soltanto alla Cina, come del resto accadde negli anni 90. Secondo te è un'interpretazione realistica?
Sì, credo di sì, soprattutto alla luce delle novità di ieri, alla luce del discorso che fece Kim Jong-un qualche mese fa, nel quale ammise degli errori del cosiddetto doppio binario, no? Cioè il binario economico e il binario militare, che sono praticamente falliti entrambi. E quindi di sicuro in questo momento Kim Jong-un ha bisogno di aiuti dall'esterno, e i partner principali a cui guarda sono sicuramente due, la Cina e la Russia.
Quindi non si può pensare a un'impostazione degli Stati Uniti simile a quella che fece, se non ricordo male, Clinton negli anni 90, quello di provare a negoziare anche il disarmo attraverso la concessione di aiuti alimentari ed economici?
Questa potrebbe essere una strategia di Biden, che però su questo tema finora ha avuto una posizione molto dura, cioè ha detto noi con i dittatori non trattiamo, forse anche un po' per differenziarsi rispetto invece al comportamento più, chiamiamolo affettuoso, che ha avuto Trump nei confronti di Kim Jong-un. In questo momento quello che arriva dagli Stati Uniti non è l'intenzione, diciamo, di aprire delle trattative, però chiaramente l'importanza strategica della Corea del Nord e soprattutto l'importanza che ha anche per la Cina potrebbe essere una strategia anche americana per andare anche in questo caso a provocare un po' in qualche modo il competitor, come lo chiama Biden, cinese.
Grazie a Simone Pirani. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, in regia da Marco Pompi, la console da Marco Cristilli, ai microfoni da Luigi Spinola. Passo a questo punto il microfono ai colleghi di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera curata da Giulia De Luca, e poi alle 11 con i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.